Buonasera a tutti e benvenuti alla conferenza telefonica di oggi. Mi chiamo Sandro Merino e sono il Chief Investment Officer della Banca Claire e della Banca di Stato di Basilea Città. Prima di affrontare il tema all'ordine del giorno, vorrei darvi alcune informazioni generali. Il file audio di questa conferenza telefonica e di quelle che terremo prossimamente saranno disponibili insieme alla relativa trascrizione sul sito web della Banca Claire, claire.ch. Su entrambi i siti, su questo sito potete trovare anche informazioni su come contattare il vostro consulente, ossia telefonicamente via email e ora da qualche tempo anche tramite videoconsulenza. A questo proposito potete mettervi d'accordo direttamente con il vostro consulente personale. Nella conferenza telefonica di oggi vorrei soffermarmi di nuovo soprattutto sulle conseguenze economiche della pandemia e su quanto sta accadendo sui mercati finanziari. In particolare vorrei esaminare le ripercussioni sui mandati di gestione patrimoniale e sulle soluzioni di investimento della Banca Claire. Queste strategie di investimento sono gestite dal mio team sotto la mia direzione. Per prima cosa vorrei però sottolineare, anche se l'ho fatto nelle altre conferenze, mi sembra sempre importante, che in questo momento di crisi, anche per noi che operiamo nell'ambito della gestione patrimoniale, la salute delle persone è la priorità assoluta e siamo colpiti dalla grave tragedia umana che l'epidemia sta ancora provocando nel mondo, purtroppo anche ancora in questi giorni. Oggi vorrei essere un po' più sintetico e breve del solito nell'illustrarvi l'attuale evoluzione della pandemia per poter dedicare maggiore attenzione all'economia e ai mercati finanziari. Dall'ultima conferenza telefonica del 30 luglio, il numero delle infezioni da Covid-19 confermate in laboratorio in tutto il mondo è salito da circa 17 milioni a circa 24 milioni. Nell'ultimo mese la diffusione della pandemia a livello mondiale ha registrato un lieve rallentamento. Anche nei paesi fortemente colpiti, come il Brasile e gli Stati Uniti, le cifre sono nettamente più basse rispetto a quelle del mese scorso, sebbene il numero dei nuovi casi confermati ogni giorno in laboratorio sia ancora elevato. Negli Stati Uniti si contano nel frattempo quasi 180.000 decessi legati al Covid-19, ossia circa 30.000 casi in più rispetto a fine luglio. Purtroppo avevamo previsto che ogni mese questa cifra di decessi sarebbe stata inevitabile. Ora però sembra che questo trend stia registrando un rallentamento significativo. I numerosi allentamenti introdotti in Svizzera e in molti altri paesi europei a partire da fine aprile hanno determinato un moderato aumento dei casi in Europa. Le cifre relative ai nuovi ricoveri e ai decessi per Covid-19 non hanno tuttavia registrato un incremento dello stesso tenore come invece era accaduto durante la prima ondata di marzo e aprile. Questo perché cresce il numero di giovani che contraggono l'infezione e questi presentano in genere sintomi piuttosto lievi, e anche perché è stata migliorata l'efficacia delle terapie mediche praticate in caso di decorso grave della malattia. La pandemia non è ancora superata, ma attualmente non si profila un secondo lockdown generale nei paesi europei o negli Stati Uniti. Non è ancora disponibile su vasta scala alcun vaccino o farmaco efficace contro l'infezione, ma da un rapporto dell'Istituto Milken emerge che in tutto il mondo sono allo studio 203 vaccini potenziali e 316 farmaci diversi per curare l'infezione da Covid-19. Per alcune sostanze sono già in corso test sui primi gruppi. Rimane quindi fondata la speranza che la situazione possa migliorare grazie al progresso scientifico. Bisognerà però aspettare da 6 a 12 mesi prima che l'intera popolazione possa beneficiare di questi miglioramenti. Passo adesso alle conseguenze per l'economia. Ad agosto si è confermato lo scenario positivo di una netta ripresa economica nel secondo semestre. Dunque la ripresa iniziata a giugno continua. I dati pubblicati ieri sugli indici PM, i cosiddetti PM dell'Eurozona, per il mese di agosto, evidenziano un calo rispetto a luglio. I segnali indicano che la ripresa economica però proseguirà, nonostante il calo di questi indici, ma nel complesso questa ripresa ha subito un leggero rallentamento. Trova così conferma l'ipotesi secondo cui ci vorrà ancora qualche anno prima che l'Eurozona riesca a superare le conseguenze economiche del lockdown. La produzione industriale tedesca, assai importante per la Svizzera, ha continuato a crescere anche ad agosto, come dimostrano i dati dell'indice IFO, dell'istituto rinomato IFO tedesco, relativi all'attuale situazione dell'economia tedesca, pubblicati anch'essi ieri, dunque sono informazioni attualissime. L'indice IFO è salito ulteriormente rispetto a luglio, a riprova del fatto che in Germania l'economia sta riprendendo slancio un po' più rapidamente che negli altri paesi dell'Eurozona, come per esempio l'Italia o la Francia. Oggi, la Segreteria di Stato dell'Economia, SECO, ha pubblicato i dati sulla crescita economica della Svizzera nel secondo trimestre. Ovviamente non è una crescita, ma un calo. Il nostro prodotto interno lordo è sceso del 8,2% rispetto al trimestre precedente, dunque rispetto al primo trimestre, e del 9,3% rispetto al secondo trimestre dello scorso anno. Dunque questo è veramente il dato che nel trimestre più colpito, perché il secondo trimestre contiene aprile e maggio, dove ci sono stati i lockdowns in modo intenso, queste cifre di un calo record di 8 o circa 9% del prodotto interno lordo svizzero dimostra questa frenata molto forte dell'economia dovuta ai lockdown. Negli Stati Uniti, invece, la campagna elettorale per la presidenza degli Stati Uniti sta entrando nella fase più calda. Di fatto mancano 9 settimane circa alle presidenziali americane. Stando ai sondaggi, Joe Biden, il candidato democratico, sarebbe in netto vantaggio, ma l'esito del voto rimane incerto. Molti studi cercano di capire se per i rendimenti sui mercati azionari sia meglio un presidente repubblicano oppure democratico. Cifre alla mano, dal 1945 i risultati depongono a favore dei democratici. Sotto la loro presidenza, infatti, il mercato azionario statunitense ha conseguito mediamente rendimenti migliori. Questo dato però è poco significativo e dipende dal fatto che i repubblicani guidati da Nixon e Ford hanno dovuto fare i conti con la stagflazione degli anni 70 e dipende dal fatto che George Bush era in carica nel 2001 e nel 2007, quando il mercato azionario statunitense ha subito per 2 volte una forte correzione. Dunque, diciamo, i presidenti repubblicani in generale sono stati più sfortunati rispetto all'andamento dei mercati azionari durante la loro presidenza. I temi su cui è incentrata la campagna elettorale di Joe Biden, di particolare rilevanza anche per i mercati azionari, riguardano la parziale revisione dei tagli alle tasse sulle imprese concessi da Trump, riforme nel sistema sanitario per un accesso più facilitato a tutta la popolazione e un notevole aumento del salario minimo. Ma un'altra delle sue priorità consiste nell'imporre una maggiore regolamentazione o addirittura una scissione forzata dei giganti della tecnologia, cioè le imprese come Google, Facebook, Apple, che stanno sviluppando strutture sempre più simili al monopolio. È probabile che negli ultimi 2 anni la riduzione delle tasse sulle imprese introdotte da Donald Trump abbia effettivamente trainato in alto le azioni statunitensi. Se Joe Biden dovesse vincere le elezioni e interromperebbe questo trend all'insegna dei tagli fiscali, le azioni statunitensi potrebbero subire moderate perdite sui corsi nel breve periodo, però di solito questi effetti sono di breve durata. Dalla presidenza di Ronald Reagan, il forte calo degli introiti fiscali ha causato gravi problemi a numerose istituzioni pubbliche negli Stati Uniti, in particolare nel settore sanitario, scolastico, dell'istruzione e delle infrastrutture. poiché in molti casi ricevono finanziamenti statali insufficienti e si trovano quindi in stato pessimo. Il programma infrastrutturale prospettato da Trump per gli Stati Uniti è rimasto in gran parte lettera morta per mancanza di maggioranza nel Parlamento. I miglioramenti che Joe Biden potrebbe apportare in seguito a un'eventuale elezione dipendono molto anche dalla maggioranza parlamentare che i democratici saranno in grado di ottenere al Senato e alla Camera dei rappresentanti. Ci aspettiamo una vittoria risicata alle urne. Il rischio di una polemica sul voto per corrispondenza e di una contestazione dei risultati elettorali in caso di sconfitta di Trump contribuisce ad aumentare l'incertezza in merito alle presidenziali statunitensi. Anche l'evoluzione della pandemia da Covid-19 in autunno potrebbe influenzare in modo determinante il risultato delle elezioni del 3 novembre. Poiché il numero dei contagi è di nuovo in leggera crescita in molti paesi, rimane il rischio che negli Stati Uniti e in Europa la pandemia possa portare, dal punto di vista di oggi, inaspettatamente, a nuovi lockdown nella stagione fredda. Passo adesso alla discussione, dell'andamento dei mercati azionari e delle valute. La situazione sui mercati finanziari ad agosto è stata piuttosto calma. Da giugno il mercato azionario svizzero, l'indice S&P, registra un trend sostanzialmente laterale, con un lieve rialzo, ma diciamo è un trend laterale. Solo il settore tecnologico statunitense, il cosiddetto indice Nasdaq, mette a segno un record dopo l'altro. La migliore performance delle azioni statunitensi rispetto agli indici europei si spiega con il fatto che i valori del settore tecnologico alle borse europee hanno una ponderazione molto più ridotta che negli Stati Uniti, paese tecnologico per eccellenza. Nell'indice azionario Nasdaq, oltre ai giganti cosiddetti FANG, cioè FANG, che sono le iniziali di Facebook, Amazon, Netflix e Google, l'azione di Google peraltro è denominata ufficialmente Alphabet Incorporated, ha cambiato nome qualche anno fa, e anche altre società minori operanti nell'ambito della tecnologia fanno parte dell'indice Nasdaq, però anche sono incluse numerose aziende in questo indice del settore della biotecnologia. Dunque, questo indice Nasdaq raccoglie una rosa di imprese che sono, diciamo, alla frontiera dell'innovazione e della tecnologia. E sono giganti perché immaginate che la sola ditta Apple ha un valore di più di 2.000 miliardi di dollari e questo vale di più che circa i 1.500 miliardi di dollari che valgono tutte le imprese svizzere, le 200 imprese contenute nell'indice SPI. Un dato veramente vertiginoso. Ad agosto il prezzo dell'oro ha sfondato per un breve periodo il tetto di 60.000 franchi al chilo e attualmente è sceso di nuovo a circa 56.000 franchi per chilo. Come avevamo previsto, quindi non si è verificata un'impennata del prezzo dell'oro durante il mese di agosto, anche c'è piuttosto stata una certa normalizzazione di questo sviluppo. Qualche settimana fa il nostro specialista nel mio team, Hans-Peter Schmidlin, ha elaborato un'analisi sull'andamento del prezzo dell'oro, dove lui aveva previsto, diciamo, che questo sfondamento o questa impennata oltre i 60.000 sarebbe stata di breve durata. Naturalmente è opportuno diffidare dalle fasi tranquille in borsa. Le 9 settimane che precedono le elezioni statunitensi possono ancora riservarci qualche sorpresa. Alcuni esperti di politica americana si aspettano una sorpresa di settembre, c'è questo termine che sta girando, sorpresa di settembre, ovvero una manovra tattica da parte di Donald Trump nel tentativo di accrescere le sue probabilità, al momento non particolarmente alte, di essere rieletto. In questa sede però non intendo fare speculazioni avventate e poco fondate su questi scenari e su queste aspettative. Comunque è un dato di fatto che sta circolando questo termine sorpresa di settembre. Passiamo quindi alle nostre misure decisamente più concrete inerenti alla tattica di investimento. Alla fine della scorsa settimana abbiamo deciso di ridurre ulteriormente la liquidità in dollari, nell'ambito dei nostri mandati di gestione patrimoniale. Da un lato perché il dollaro rimane sotto pressione rispetto al franco svizzero e dunque è debole. Dall'altro perché i nostri temi di investimento legati ai cosiddetti megatrend, cioè trend come la digitalizzazione, cambiamenti demografici, lo sviluppo sostenibile, questi trend ci sembrano ancora molto promettenti. Abbiamo analizzato i temi di investimento, salute, demografia, tecnologia e sviluppo sostenibile in rapporto all'offerta disponibile di fondi di investimento pertinenti, fondi offerti da tutte le imprese attive in Svizzera, dunque guardando a tutto il mercato. Nell'ambito della nostra gamma interna di fondi best in class, abbiamo dunque selezionato fondi specifici di diversi offerenti su questi temi. Se desiderate maggiori informazioni sulla nostra selezione, potete rivolgervi al vostro consulente, che la conosce in dettaglio. Questi fondi di investimento di altri rinomati fornitori da noi selezionati vengono però già utilizzati come integrazione tattica nelle nostre soluzioni di investimento e nei nostri mandati di gestione patrimoniale. Dunque, in queste strategie che noi gestiamo, queste selezioni vengono introdotte automaticamente. Passo adesso alle ripercussioni sulle nostre strategie di investimento. Dall'ultima conferenza che abbiamo tenuto il 30 luglio, le nostre strategie di investimento sono di nuovo migliorate leggermente. Le perdite subite da inizio anno, cioè le perdite subite particolarmente nel mese di marzo, nel frattempo sono state quasi interamente recuperate. Le tre strategie più diffuse, la strategia reddito, la strategia equilibrata e la strategia crescita, oramai dall'inizio dell'anno sono praticamente allo stesso livello. La strategia reddito perde dall'inizio dell'anno un 0,5%, la strategia equilibrata perde un 0,9% e la strategia crescita perde un 1,2%. Siamo praticamente di nuovo al punto iniziale, al punto di partenza, adesso alla fine di agosto. Come ci aspettavamo, le differenze di rendimento fra le strategie di investimento tradizionali e quelle improntate allo sviluppo sostenibile rimangono ridotte. I prodotti legati ad uno sviluppo sostenibile continuano a garantire performance leggermente migliori rispetto a quelle dei prodotti tradizionali. E ciò rappresenta un altro punto a loro favore. Per maggiori informazioni sul vostro deposito personale, potete rivolgervi ai vostri consulenti. Passo già alle conclusioni. Lo scenario di una ripresa economica a partire da questa seconda metà dell'anno si è confermata anche ad agosto. Tuttavia, nei prossimi mesi dovremo aspettarci una crescita meno rapida di quella registrata nei primi mesi di recupero dopo il lockdown. La speranza di arrivare a un'importante svolta a livello medico, grazie allo sviluppo di un farmaco o un vaccino, è legittima, considerati i notevoli sforzi compiuti dai ricercatori di tutto il mondo. Ciò nonostante, si prevede che ci vorranno ancora diversi mesi prima che i principi attivi siano disponibili su larga scala. Le elezioni presidenziali statunitensi potrebbero causare una maggiore volatilità sui mercati finanziari. Per il 3 novembre ci aspettiamo una vittoria risicata alle urne. Attualmente il potenziale per conseguire altri rapidi guadagni di corso con le azioni è alquanto limitato. Tuttavia, un progresso significativo nello sviluppo di un vaccino, potrebbe, o di un farmaco potrebbe dare nuovi impulsi. Nell'ambito della nostra strategia di investimento manteniamo pazientemente la nostra tattica, ma nel frattempo assumiamo un posizionamento azionario neutrale. Abbiamo dunque aumentato leggermente la nostra ponderazione dei titoli azionari passando da una leggera sottoponderazione a una quota strategica neutrale. Questo perché abbiamo incrementato gli investimenti azionari nei temi illustrati in precedenza, pertanto seguiamo dei trend di rendimento che finora si sono dimostrati vincenti e che ci appaiono ancora interessanti. Benché al momento non prevediamo la reintroduzione di rigide misure di lockdown, continuiamo a monitorare attentamente la situazione nell'ambito della nostra attività di investimento. È tuttora possibile che in qualunque momento si rendano necessari adeguamenti a livello tattico e della strategia di investimento. Vi ringrazio per aver partecipato alla conferenza telefonica di oggi e spero che le mie spiegazioni vi siano state utili.